Buongiorno, buon sabato, benvenuti a M7, il settimanale di Metro Regione. Luca Parena con voi fino alle 11 per una nuova puntata. In apertura vi ricordo la nostra mail a cui potete scrivere, segnalarci notizie, storie da Milano e Lombardia, metroregione@radiopopolare.it. Questa settimana ha visto una sentenza importante che ha aggiunto un pezzo di verità sulla strage fascista e di Stato di Piazza Loggia a Brescia. Marco Toffaloni è stato condannato in primo grado a 30 anni di carcere per aver posizionato la bomba che il 28 maggio 1974 uccise 8 persone. Una sentenza che arriva certamente tardi, ma che ha permesso di aggiungere delle conoscenze importanti per una delle pagine più buie della storia della nostra Repubblica. A Milano, invece, ha tenuto banco l'apertura del cantiere del primo studentato di Mind sull'area ex Expo, un progetto molto discusso, entrato ora nella fase finale. E poi ci sono stati nuovi passaggi per ciò che gravita attorno alle indagini della Procura sull'urbanistica con il Comune e i costruttori, che cercano di trovare una via verso la giustizia riparativa, un percorso a cui la magistratura ha in qualche modo aperto, dettando però alcune condizioni. Mentre i comitati, le associazioni e i partiti critici verso la giunta Sala, lunedì scorso sono tornati a manifestare davanti a Palazzo Marino. Questa settimana è stata però segnata anche in molte piazze italiane dalla rabbia e dalle domande sollevate da due femminicidi avvenuti nello spazio di poche ore. Anche a Milano le uccisioni di Sara Campanella e Ilaria Sula per mano di due giovani ragazzi hanno suscitato la reazione delle attiviste di Non Una di Meno e più in generale di chi non vuole arrendersi al patriarcato e alle violenze di genere. L'età di vittime e carnefici si abbassa e questo non può che essere un elemento su cui interrogarsi. Chiara Manetti è stata per noi al corteo organizzato un paio di giorni fa da Non Una di Meno e ha parlato con gli studenti e le studenti che hanno partecipato.
Io da quando in realtà è successo il femminicidio di Giulia sono stata proprio tanto male mentalmente. È stato anche motivo di litigio con molti miei compagni di classe che pensavano fosse anche un'esagerazione di questo dolore collettivo. E vedere comunque una certa reticenza, soprattutto in alcuni uomini, mi demoralizza molto, perché è come se non ci fosse la volontà di cambiare, non avessi nessuno verso cui rivolgermi.
C'è la percezione anche nella maggioranza del mondo maschile di vedere questa come una problematica femminile e per questo che vada risolta da donne, quando in realtà secondo me è proprio fornendo non solo un modello di donna che non sia quello di preda, ma anche un modello di uomo che non sia quello di un predatore o un violento, che si può arrivare alla fine a un mondo migliore per entrambi i generi, i sessi. C'è anche una visione come un problema generazionale, quindi le relazioni violente sono una cosa che appartiene alle generazioni dei nostri nonni o dei nostri genitori, e secondo me su questo è molto importante ricordare sempre il caso della Giulia Cecchettin, perché dimostra che il problema non è generazionale o culturale ma psicologico.
Mi sono messa a cercare più dettagli sulla vita delle due vittime eccetera e mi sono sentita completamente coinvolta, anche perché erano due ragazze che studiavano in università proprio come me, della mia stessa età, e in generale, cioè, secondo me tutte noi ragazze, donne, più di una volta nel corso della nostra vita pensiamo potevo essere io, e fa davvero venire i brividi realizzare quanto parlare di come prevenire, di come si deve comportare la vittima faccia ridere, perché il problema non è la vittima, perché la vittima può essere qualunque donna e qualunque ragazza in Italia, di qualunque classe sociale, ambiente.
C'è una mia amica che occasionalmente sui mezzi ci segnala, c'è questo tizio XY dall'altro lato che mi fissa da un quarto d'ora, non so cosa fare, non so dove scendere, per cui capita, perché non c'è un'adeguata sensibilizzazione, un'adeguata educazione. E poi forse anche, diciamo, un clima politico e sociale recente che sta andando verso una progressiva, non dico tolleranza, però sì, di certi comportamenti che non vengono percepiti come problematici da una certa parte di uomini.
Le vittime stesse magari tendono a banalizzarli anche perché non si sentono validate nel denunciare queste cose o nel parlarne. Mi sono successi casi di mie amiche che mi vengono a raccontare dei fatti dicendomi non me la sono sentita di parlare nemmeno con te perché avevo paura che mi giudicasse su questa cosa. Magari, viene da dire, infastidite, ma la parola giusta è molestate. Anch'io tendo a non usare il termine perché mi sembra una cosa grave, però di fatto è quello che è successo anche da nostri amici e conoscenti.
Sicuramente io parto dal presupposto che l'omicidio sia sbagliato di principio. Il fatto che sia morte delle giovani ragazze è ancora peggio, ovviamente. Il fatto della violenza contro delle persone che per natura hanno meno forza fisica, che siano donne, che siano bambini, che siano anziani, è un atto osceno. È una situazione oscena di base, punto.
Una delle due ragazze, per esempio, veniva seguita da questo ragazzo che poi ha confessato di averla uccisa. Cosa ne pensi di questa dinamica, che sembra abbastanza ricorrente?
Penso che il ragazzo abbia avuto dei problemi propri, personali, che anche in quel caso ovviamente bisognerebbe conoscere la vera situazione sua, però è un problema che si rifà davvero a una mente malsana della persona. È molto dura venire abbandonati, è molto dura venire rifiutati, penso che ci siamo passati, ma ovviamente lo spirito deve essere rifarsi una vita propria e cercare di migliorare come persona di base.
Quando sentono degli amici fare certe battute, avere certi atteggiamenti che magari possono sembrare innocui, ma in realtà non lo sono, qualsiasi pratica di gelosia, possessività rispetto all'altra persona, il loro compito comunque è attivarsi e dire: guarda, ma che stai dicendo? Far riflettere anche l'altra persona che magari inconsapevolmente fa certe cose e non si rende conto della gravità.
Io studio una materia STEM, che sono le materie scientifiche, dove abbiamo una bassa percentuale di ragazzi in confronto ai ragazzi. Sento molte volte battute che un tempo avrei lasciato passare e invece in questo periodo, soprattutto ultimamente, mi sto inimicando un po' del mio corso contro, semplicemente perché dico che a volte alcune battute non ci stanno da fare, anche se siamo in un contesto di comunque informalità.
Il grande problema appunto è che in Italia non esiste un purtroppo regolare, obbligatorio sistema di educazione sesso-affettiva e quindi ogni famiglia è libera di scegliere i termini e le parole e i principi da insegnare ai propri figli. Nel mio caso sono riuscito a uscirne soltanto appunto grazie a professori che facevano lezioni sul tema.
Mi ha fatto capire, ed è stato anche un argomento di scontro con molti miei coetanei, che questa non è una battaglia che qualcuno può giocare sulle retrovie. Siamo alla fine tutti in prima linea per difendere i diritti delle nostre compagne.
Sicuramente rispetto a quando avevo magari 15 anni hai una coscienza in più, anche grazie a movimenti di questo tipo, per cui quella cosa che comunque io non posso mettermi al di sopra della cultura, per cui anch'io nel mio io ho delle dinamiche, dei comportamenti che vanno a richiamare quella proprietà, quel patriarcato, possiamo dire. E penso di star cercando di decostruire queste cose, poi non so con quanto successo, però l'obiettivo è sempre quello.
Queste storie ci fanno rendere conto di come noi non possiamo neanche essere sicure con persone che sono vicine a noi. Posso anche avere una rete di amici che mi sembra una rete consapevole della problematica, che mi tratta bene come donna, come ragazza, però non si sa mai poi effettivamente quello che potrebbe succedere. Non mi sento sicura, sia io che le mie amiche, mia madre, mia zia, mia nonna. Non siamo mai sicure.
Mia mamma, ogni volta che esco di casa, l'ultima cosa che mi dice è: stai attenta. Cioè, a me dà un po' fastidio il fatto che debba dire a me: stai attenta. E infatti le dico sempre: smettila di dirmelo, perché non posso decidere io se mi succede qualcosa, che sia in macchina, che sia per strada, che sia in treno. Purtroppo non è nelle mie mani.
Oggi è la giornata contro la commercializzazione della salute e per chi vive a Milano e in Lombardia non occorre fare molta strada per toccare con mano che la possibilità di curarsi si gioca sempre di più tra chi può permetterselo e chi non può. Per chi ha a che fare con forme di disabilità grave, una delle maggiori preoccupazioni in questo periodo è legata a un emendamento in discussione in Parlamento su proposta della senatrice leghista Maria Cristina Cantù, che in passato è stata anche assessora regionale in Lombardia. In un contesto in cui i servizi sono già molto pochi e molto costosi, la sua idea è di ridurre la spesa pubblica per l'assistenza sociosanitaria, cosa che per le persone con disabilità grave in particolare è di vitale importanza. È di vitale importanza anche per le loro famiglie, per chi si prende cura di loro, i caregiver. Noi abbiamo fatto una breve chiacchierata con Mirella, un'ascoltatrice di Radio Popolare che si prende cura di suo marito affetto dal morbo di Alzheimer. Per chiunque possa avere bisogno di ricevere informazioni e supporto, peraltro, ricordiamo che esiste il servizio Pronto Alzheimer messo a disposizione dalla Federazione Alzheimer Italia. Noi adesso ascoltiamo l'intervista che abbiamo fatto con Mirella.
Fare il caregiver 24 ore H24 è abbastanza pesantuccio e che adesso ancora diciamo che non siamo in un livello così pesante, però insomma è complicato, complesso, bisogna tener conto di tante cose, tante variabili che possono anche passare da come ti svegli la mattina, diciamo tante volte, no? Perché lui si sveglia sempre alla stessa maniera e invece tu magari una mattina ti svegli bene e allora la giornata va via liscia. Se ti svegli già con qualche pensiero perché non hai dormito bene, ovviamente pensando a tutta questa storia, la faccenda diventa più complicata, perché vabbè, è complesso gestire un malato di questo genere, perché per loro non hanno nessun tipo di problema e invece tu i problemi li vedi e li devi affrontare tu per tutti e due. Delle giornate lui ha a disposizione dalla nostra RSA che c'è qui, che appunto è l'associazione Demenzia Friendly, che è a Vietegrasso, c'è questa bella associazione che aiuta un pochino, e abbiamo questa RSA aperta, per cui un 2-3 volte alla settimana per un'oretta o il fisioterapista o la terapia cognitiva.
Questa terapia che fa tuo marito 2-3 volte alla settimana, in che modo lo aiuta?
È una terapia mirata proprio sulla condizione Alzheimer, demenze, tutte quelle varie patologie che stanno in quella sfera lì, ed è praticamente un'oretta di fisioterapia proprio, cioè come muoversi o non muoversi, perché vabbè, loro sembra che sia solo una cosa di cervello, ma invece c'è attaccato tutta una serie di come cammino, come non cammino, un po' uscire a passeggiare o come può stare in casa a fare un'oretta di esercizi proprio fisici, di ginnastica. Invece la terapia cognitiva è un'altra oretta dove appunto, che ne so, fanno la barba insieme, scrivono, usano il computer, cioè cercano di usare il computer, e tutte queste cose che sono, fanno parte proprio della sfera cerebrale.
Per te questo è un impegno dall'inizio alla fine della giornata?
Oneroso, sì sì, pesante. Ti puoi prendere lo spazietto, io per dire mi alzo presto e vado in piscina un'oretta, lui sta a casa, dorme e io vado in piscina, per cui ti devi ritagliare tutti dei piccoli spazietti per tenere insieme la giornata, ecco. Bisogna vivere il momento, le cose, in queste situazioni è fondamentale, perché se pensi cosa potrebbe succedere domani ti fermi.
A livello di costi ci sono degli aiuti di qualche tipo? Quanto pesa,
allora,
nell'economia familiare?
Adesso queste cose qua sono a totale carico del servizio sanitario, io non ho pagato niente. Poi ripeto, se un domani avessi bisogno di qualche persona che mi aiuta, beh, lì dovremmo intervenire. Cioè io ho appena finito 2 mesi fa con mia suocera che era in RSA e costava 2.600 euro al mese. Capisci che se una persona non ce li ha, non so che aiuti può avere.
Anche perché i servizi, mi sembra di capire, non sono molti, e poi c'è il rischio che in qualche modo vengano ulteriormente ridotti in futuro.
Su questo mi pare di essere d'accordo con te, cioè di quello che sento, che vedi, comunque non è che ci sia grandi notizie di aiuti. Se poi, come pensiamo, l'età diminuisce anche. Mio marito adesso ha 75 anni, ho visto delle persone che a 50-55 già entrano in malattia, con o il coniuge che sia marito o moglie che lavora e devi abbadare anche una persona così, diventa assai complesso e complicato, e se non hai aiuti, non so, dopo un po'... non so dove si può andare. Io ho partecipato anche a dei corsi di caregiver, appunto, dove ci domandavamo, e tutti si domandavano, sì, ma poi alla fine noi di cosa viviamo se dobbiamo pagare tutte queste spese per il nostro malato familiare? Diventa problematico.
Pensi che quello che è successo a tuo marito e quello che stai vivendo in questi ultimi anni ti abbia insegnato qualche cosa da condividere anche con le altre persone, un messaggio?
Sì,
che...
sì, sicuramente. Quello che mi sento di condividere è che abbiamo bisogno di degli altri, delle altre persone, di condividere più spesso, per cui non so, mi sono anche chiesta, appunto, io nel mio piccolo qua, appunto, che ci sono delle signore, magari di passare, che ne so, un'ora alla settimana, un'ora ogni 15 giorni a prenderci un caffè e condividere la nostra pena, chiamiamola così, perché poi ne esci comunque più fortificata, nel senso che condividere ti fa star meglio, perché non ti senti più così sola. Chi non è dentro in questa malattia non riesce a comprendere appieno la situazione. Invece, se proprio tu parli con una persona con la stessa, condividi la stessa cosa, riesci magari, che so, a darti un consiglio che io magari non c'ero arrivata e l'altra persona già c'è arrivata più, perché è più avanti di me. Trovo che questa cosa sia molto bella. Mi è piaciuta e sono molto contenta appunto di aver trovato questa associazione che poi, guarda caso, è proprio dove vivo, ecco.
Da oggi e per tutte le puntate di aprile vi racconteremo ogni sabato una storia legata alla liberazione dal nazifascismo verso il prossimo 80° anniversario del 25 aprile. E cominciamo da Niguarda, il quartiere di Milano che si è liberato un giorno prima degli altri, il 24 aprile 1945. Ce lo racconta Alessandro Braga.
Siamo qui nelle case di Cooperativa del Niguarda in via Ermada con Angelo Longhi e Sergio Bernasconi. Angelo Longhi è il presidente dell'Ampi Niguarda. Angelo, proviamo intanto ad inquadrare questo posto storicamente pensando alla liberazione.
È una cooperativa a proprietà indivisa, nasce alla fine dell'Ottocento, fondata dai socialisti, dagli anarchici dell'epoca, i comunisti vennero dopo, ed è stato il cuore proprio per questo motivo della resistenza prima al regime lungo i 20 anni della dittatura e dopo durante gli anni della guerra e gli anni della resistenza.
Tra l'altro Niguarda famosa perché si è liberata il giorno prima, si dice il 24 aprile del 1945.
Sì, famosa per quello, tant'è vero che noi ogni anno la manifestazione la facciamo il 24 sera, da 80 anni festeggiamo la liberazione avvenuta il giorno prima, con 12 barricate sorte a proteggere il quartiere dall'esterno, a dimostrazione che in questo quartiere non si è mai trattato di guerra civile, qui è stata soprattutto una guerra di liberazione.
Sergio Bernasconi, classe 1933, sì, avevi 12 anni 12 in quei anni. Giorni.
Li facevo a settembre i 12 anni.
Che ricordi hai di quei momenti?
Sono ricordi che restano sempre, sono cuciti sulla pelle praticamente. Erano giornate che si vivevano anche con un certo entusiasmo e quindi finalmente si cominciava a vedere la luce, si arrivava finalmente a liberarsi dalla tirannia tedesca, perché non era tanto il fascismo che ci terrorizzava, ma erano soprattutto, e ci portava all'odio, ma erano soprattutto i tedeschi. Comunque al 24, quando diciamo non c'era ancora l'ordine, perché l'insurrezione doveva essere stata al 25, però al 24 mattina arriva una macchina con su due ufficiali tedeschi, e alla guida di questa macchina c'era un attendente. Niguarda si era un po' premunita, perché si pensava che i tedeschi, se entravano in Niguarda, facevano anche i disastri, anche per rivalsa, per vendetta, non lo so. Comunque erano abbastanza, come si dice in milanese, buffoni, nel senso che avevano paura, insomma. Come arriva questa macchina, fanno il segnale di fermarsi, perché avevano all'ingresso di Niguarda in via Graziano Imperatore c'era una cascina e una casa piccolina, una villettina, dove alcuni difensori partigiani, diciamo, si erano appostati per eventualmente fermare se arrivava qualcuno da Milano, e infatti arriva questa macchina, arriva con su due ufficiali, alti ufficiali tedeschi, e alla guida c'era un attendente, un giovane, insomma, che li portava, e andavano verso la Svizzera tranquilli di passare secondo il loro trattato di capitolazione, solo che qui non si sapeva, non eravamo fatto tutto in segreto. L'intimo l'olar, la macchina non si ferma, loro vanno avanti, la macchina continua ad avanzare. Due partigiani, uno a sinistra e uno a destra, gli corrono incontro e cercano di fanno segnale di fermarsi. Contemporaneamente, appostato sulla cascina sulla sinistra della strada, c'era un ragazzo, anche lui un partigiano, forse dell'ultima ora, non lo so, che vuole fermare la macchina con una bomba a mano. Estrae la bomba a mano, la disinnesca, fa per lanciarla, In contemporanea arrivano due i partigiani che erano partiti per fermare la macchina, ma soprattutto quello che fa il disastro è che dal balcone appostato sull'angolo, proprio all'incrocio delle quattro vie, che avevano appostato una mitraglia, fa una sventagliata di mitraglia, colpisce l'auto sul tetto, sfiora l'autista perché da 10-15 metri di altezza la traiettoria è inclinata, sfiora l'autista e colpisce i due altri ufficiali e li ammazza. La macchina si ferma. La macchina si ferma, però cosa succede? Che il ragazzo che aveva cercato di buttare la bomba a mano l'aveva disinnescata. Si ferma perché vede i due partigiani che corrono verso la macchina, la bomba a mano gli scoppia in mano e abbiamo il primo morto.
È un po' l'inizio dell'insurrezione.
Da una parte e due tedeschi e un prigioniero. Quindi a un certo punto ecco il fatto che Niguarda insorge il 24.
E bisogna difendersi, quindi?
No, è che la paura aumenta. E allora che cosa fare? A un certo punto la mamma di un mio amico, la signora Ghezzi, che faceva parte del comitato, abitava qui nella cooperativa, perché il centro direzionale della resistenza era qui. Cosa succede? Che dice qui bisogna fare qualche cosa per fermarli, perché sennò saremo sempre così. E se al posto di venire una macchina, veniva un camion, veniva un carro che poi è venuto. E cosa facciamo? Facciamo una barricata. Gli viene in mente di fare la barricata.
E allora, come viene fatta?
Allora, però il problema era trovare il materiale. E questa barricata viene fatta con un po' di tutto. Mobili, carri, carriole. Andavano nella cascina lì, hanno portato via tutto quello che potevano portare via, scale. Insomma, Borale hanno fatto una specie di barricata. Fatta la barricata, però, sempre la mamma di Enrico, dice, ma qui bisogna mettere un segnale. Diciamo, dobbiamo mettere una bandiera e far vedere che qui c'è uno stop, una specie di blocco. E l'idea della bandiera viene subito a mente che all'ex circolo diventato dopolavoro fascista c'era la bandiera per le feste che il fascismo faceva quando nei loro trionfi. Che poi sono finiti in fallimenti totali. Comunque era un bandierone abbastanza imponente. Vengono lì, prendono la bandiera, sapevano dove era, la sfoderano, porco cane, allo stemma sabaudo, che è grosso che non venisse più. Allora non ci hanno pensato due volte, preso le forbici, fatto un buco, eliminato lo stemma sabaudo, ha preso un tessuto bianco e sono una singera a pedali, hanno cucito tutto intorno e l'hanno esposta sulla barricata. Quella era forse la prima bandiera repubblicana che sventolava in Italia sulla barricata.
È tutto, in chiusura vi ricordo che se vi perdete una puntata potete sempre riascoltarla andando sul sito di Radio Popolare, nella sezione Trasmissioni potete trovare la pagina di M7. L'appuntamento è per sabato prossimo, stessa ora, stessa radio, un saluto da Luca Parena.